Ave Maria e buona giornata a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. La volta scorsa abbiamo introdotto la figura del grande padre della Chiesa, Sant'Agostino, descrivendone rapidamente la vita, la conversione a Milano, il contatto con Sant'Ambrogio e dopo appunto una vita molto travagliata, molto drammaticamente segnata da una incessante ricerca spirituale, Sant'Agostino si converte, ascende ben presto al sacerdozio, all'episcopato e torna in Africa dove morirà nel 430 d.C. come vescovo di Ippona, proprio mentre la città, fra l'altro, è assediata dalle popolazioni barbariche che stavano conquistando il Nord Africa. Quindi Sant'Agostino, testimone del sacco di Roma del 410 d.C. a opera di Alarico, testimone non diretto ma testimone storico, nel senso che gli giunge la notizia e come tutti gli altri membri dell'impero rimane sconvolto da questo fatto senza precedenti, cioè la città di Roma che per la prima volta cade e viene saccheggiata, conquistata e saccheggiata dai barbari di Alarico. Quindi una figura straordinaria, abbiamo visto brevemente, ovviamente, perché è talmente vasto il discorso che andrebbe fatto Sant'Agostino che non lo si finirebbe più, ci siamo limitati proprio alle cose essenziali. Abbiamo sottolineato che per 9 anni è stato membro della setta manichea, la setta di eretici, di fatto che affermavano una rigida distinzione tra il bene e il male, elevati a principi metafisici equipollenti, quindi una visione che appunto crea una dicotomia molto forte fra bene e male, eleva il male a principio positivo, e vedremo che con la conversione appunto Sant'Agostino si strappa anche da questa eresia, l'abbandona, sente che non può dargli alcuna pace spirituale e dopo il battesimo inizia questa crescita straordinaria nella santità e nella vita di grazia che lo porta appunto ai vertici della santità. Sant'Agostino è il più importante padre della Chiesa e è la fonte suprema, l'abbiamo detto già la volta scorsa, di tutti i grandi dottori della scolastica, quindi di fatto è impossibile non dedicare un po' di attenzione a questo grande pensatore e grande teologo prima di procedere nel nostro cammino di esplorazione della storia della Chiesa. Avendo visto in breve la sua vita fino alla conversione, è opportuno oggi dedicarci, almeno nei tratti essenziali, a ricostruire la figura di Sant'Agostino come teologo e come filosofo. E lo facciamo, ovviamente, dalla immensa mole dei suoi scritti, concentrandoci su alcuni tratti molto essenziali e sulle opere più importanti. Innanzitutto, osserviamo come nei pochi anni che passano fra la conversione e il battesimo e il passaggio al sacerdozio, la nomina al sacerdote, Sant'Agostino si dedica a studi e a scritti di carattere strettamente filosofico. Da quando diventa sacerdote passerà invece in modo più pieno e quasi esclusivo a concentrarsi su temi teologici. In quanto filosofo ha delle fonti relativamente ridotte. Da giovane aveva studiato a fondo Cicerone, che è proprio colui che lo aveva iniziato alla passione per la filosofia, ma dopo la conversione accede al pensiero neoplatonico, cioè quella corrente di pensiero che si ispira a Platone, commenta i dialoghi di Platone, rielaborandolo in profondità. In particolare studia l'Enneadi di Plotino e i testi di Porfirio, che era un altro grande neoplatonico. Quindi il suo pensiero filosofico è forgiato sulle categorie messe a punto da Plotino nelle Enneadi, ma bisogna ricordare che Plotino, di fatto, che è un pensatore di tardo ellenistica che si afferma quando già è diffuso il cristianesimo in tutto l'impero romano, anche se ancora sono in atto le persecuzioni. Plotino è pensatore di grandezza smisurata, il più grande pensatore insieme a Platone e Aristotele dell'età classica, dell'età antica, e nel suo pensiero sintetizza in realtà, oltre al pensiero di Platone, anche il pensiero di Aristotele e in un certo senso tutte le più importanti acquisizioni del pensiero greco precedente. Per cui di fatto Sant'Agostino, attraverso la mediazione di Plotino, si impadronisce in modo magari implicito di tutti i più importanti guadagni del pensiero precedente, anche di quegli autori, cioè che non ha studiato direttamente, ad esempio, Aristotele. Fra l'altro Sant'Agostino non ha una conoscenza del greco che gli permetta il rapporto diretto appunto con testi dei filosofi greci e quindi lavora non sul testo di Plotino in greco ma su una traduzione che era già disponibile ai suoi tempi, una traduzione in lingua latina. Ebbene, in quanto filosofo, il cuore diciamo della sua riflessione si può far consistere nella confutazione dello scetticismo, del pirronismo, come si dice, usando un'espressione legata a Pirrone, che è il più grande scettico dell'età ellenistica. Lo scetticismo pirroniano, lo scetticismo diciamo nichilista, che non era uno scetticismo metodologico che mirava a giungere a basi ancora più solide del vero filosofico, ma era proprio uno scetticismo mirante a negare in linea di principio che l'uomo potesse conoscere la realtà, potesse giungere alla verità. Per Sant'Agostino, carattere ardente, appassionato e radicale in tutto, è decisivo vincere, è decisivo riuscire a superare lo scetticismo, che suscitava in lui profonda inquietudine, profondi dubbi. Questo tipo di filosofia sembrava recidere alla base, alla radice, qualunque possibilità di pensiero autentico. La confutazione, condotta in alcuni trattati, è straordinariamente profonda e geniale, mostra già tutta la capacità dialettica di Sant'Agostino, perché appunto per superare gli scettici egli mostra come lo scettico di fatto che nega ogni verità e ogni certezza, anche nel dubbio di sbagliare, non può rinunciare alla certezza che gli dà la sua autocoscienza. Quindi può dubitare di tutto, ma proprio nell'atto del dubitare di tutto e del revocare in dubbio ogni verità o del negare che sia possibile raggiungere la verità, non può fare a meno di prestare, diciamo, fede alla certezza che la sua autocoscienza gli dà di essere nell'ignoranza e nella non conoscenza. E quindi proprio dubitando dimostra che una verità si dà e che all'uomo è possibile raggiungere la verità. Questo circolo vizioso dello scetticismo, lo scettico negando ogni verità afferma la verità che non si dà verità e quindi si contraddice e dimostra proprio ciò che vuole negare, viene sintetizzata da Sant'Agostino con la famosissima frase di icastica semplicità, si fallor sum, espressione che significa, tradotta proprio alla lettera, se mi sbaglio, se sono nell'errore e dubito, sono almeno certo di esistere come soggetto di dubbio. Questa è una parafrasi, una traduzione, diciamo, allargata di questa sintetica espressione latina. Questa frase diventerà celebre e sarà usata in un certo senso contro Renato Cartesio nel 600 dai suoi critici, che quando Cartesio dirà cogito ergo sum, cioè dubito, ma se dubito ho la certezza di esistere, gli obietteranno proprio che già Sant'Agostino ha detto si fa l'orsum, cioè di aver semplicemente ripreso l'espressione di Sant'Agostino, e Cartesio si difenderà affermando che ignorava questo scritto di Sant'Agostino e che di fatto ha raggiunto con le sue forze a questa stessa certezza. Infatti, come sapete, anche Cartesio nel discorso sul metodo partirà dal dubbio metodico per arrivare poi a rovesciarlo nella massima certezza, la certezza appunto che se anche dubito di tutto non posso dubitare che esista almeno una sostanza che pensa e che dubita, quindi una res cogita su un cogito che è portatore di pensiero e di dubbio. Questo superamento della filosofia scettica è decisivo per Sant'Agostino, perché appunto la sua ricerca poi teologica non poteva neppure iniziare se non ci fosse stata prima questa rassicurazione originaria e di carattere filosofico della possibilità che l'uomo ha di conoscere il vero. Partendo da questa confutazione degli scettici, Sant'Agostino poi con la sua straordinaria capacità di penetrazione psicologica e filosofica negli atti che l'uomo compie, entra in profondità nell'atto del conoscere e nel rapporto che l'uomo ha con la verità e sviluppa una gnoseologia, cioè una teoria della conoscenza di particolare profondità e anche di grande innovazione rispetto alla tradizione precedente greca. Una teoria cioè dell'illuminazione, della conoscenza come illuminazione. La dimostrazione che in ultima istanza le verità che si trovano nella mente dell'uomo in modo originario e innato non possono che avere in Dio la loro fonte prima. Perché di fatto l'uomo è un ente mutevole e finito, le verità che ha in sé e che ha la capacità di riconoscere e conoscere sono invece immutabili ed eterne per essenza ed è impossibile che si trovino in un ente finito e mutevole verità immutevoli ed eterne senza che in essa, nella mente dell'uomo, siano poste da Dio stesso, sorgente di ogni verità. Quindi c'è una fortissima spinta, diciamo, verso la trascendenza di Dio e verso Dio come fonte originaria, fonte suprema della nostra conoscenza, perché i principi primi in base a cui conosciamo, le idee innate originarie più universali in base alle quali appunto esercitiamo la nostra conoscenza e la rendiamo possibile, non possono essere dedotte dall'esperienza e non possono essere avere nell'uomo il loro fondamento, essendo eterne e immutabili. E quindi è necessario riconoscere l'illuminazione che Dio porta sulla mente dell'uomo per permettere appunto all'uomo stesso di esercitare le conoscenze, la conoscenza del mondo esterno. Questo è un po', veramente in estrema sintesi, il cuore del pensiero filosofico agostiniano. Successivamente Sant'Agostino scrive moltissime altre opere, sono decine e decine i volumi delle edizioni del Migne dedicate a Sant'Agostino, sono veramente innumerevoli le sue opere, un autore di rara fecondità e ampiezza, diciamo, di sviluppo del suo pensiero, soprattutto teologico, ma poi sono raccolte di omelie, raccolte di prediche, insomma una quantità di testi impressionante. Non ho il dato preciso, ma penso che sia o il padre della Chiesa più prolifico, più ricco di scritti, o comunque fra quelli più fecondi nella scrittura. E un altro testo, il secondo testo su cui ci soffermiamo in questa brevissima sintesi, è il testo delle Confessioni. Il testo delle Confessioni. Per questo testo è preceduto da altri testi, perché è un testo in realtà tardivo, lo scrive relativamente tardi, fra il 397 e il 401, quindi in età ormai molto matura, molto avanzata, anche se non ancora anzianissimo, di fatto vivrà altri 30 anni, comunque è già un uomo completamente adulto, è preceduto da altri studi sempre importanti che non possiamo analizzare nel dettaglio, studi sull'uomo in quanto soggetto libero, spiritualmente libero, studi nel De Magistro, molto importanti, di carattere pedagogico e sul rapporto appunto didattico, disciplinare, tra lo studente e il suo maestro, ma poi anche in questi scritti ci sono moltissimi spunti filosofici sui temi più diversi. E infine la polemica contro gli eretici che, soprattutto i donatisti e i pelagiani che occupano a lungo Sant'Agostino. Ma noi ci soffermiamo soprattutto su un altro testo, appunto le confessioni, in latino confessiones, scritte in 4 anni circa, fra il 397 e il 401. Quest'opera merita la nostra attenzione per molti motivi, intanto perché è uno dei testi più noti, più letti e più famosi di tutta la tradizione occidentale, quindi nel canone letterario e culturale occidentale le confessioni occupano un ruolo di immensa rilevanza, immensa grandezza, perché di fatto sono un testo che ispirerà moltissimi autori, non solo filosofi e non solo teologi. Per esempio Petrarca, per citare il nome del secondo più grande poeta italiano di ogni tempo, era legatissimo al testo delle confessioni che portava sempre con sé e leggeva in modo estremamente intenso. Le confessioni sono un testo che ci permette di capire la rivoluzione cristiana, la rivoluzione storica, umana, spirituale operata dal cristianesimo. Infatti sono un testo che in molti libri ricostruisce la vita di Sant'Agostino, o meglio, dove Sant'Agostino stesso racconta la sua vita, ma in un dialogo serratissimo e diretto con Dio. Cioè, nelle confessioni Sant'Agostino si rivolge a Dio. Gli parla dandogli del tu, mio Dio, vedevi, sapevi, hai operato questo, io ti ho offeso e tradito in questo modo. Quindi non si rivolge al lettore, si rivolge a Dio. Sono confessioni a Dio, e in effetti il titolo va preso qui in un certo senso in modo molto diretto e stretto. Ci si confessa essenzialmente a Dio. La confessione è confessione a Dio, è un riconoscere davanti a Dio le offese che si sono arrecate appunto a Dio stesso. E questo tratto lo rende già un testo assolutamente unico, senza alcun precedente, né nella tradizione cristiana, ma neppure nella tradizione pagana, ovviamente. E si può dire dunque che viene, inventato un genere, il genere del racconto autobiografico, il genere delle confessioni, che avrà moltissima fortuna perché sul modello di quello di Sant'Agostino ci saranno. Si aprirà in un certo senso il genere letterario anche delle confessioni, quindi la confessione pubblica, messa per iscritto, rivolta a Dio, ma anche agli uomini, di tutta la propria vita passata, senza nascondere nulla del male che si è fatto, è qualcosa di unico, qualcosa che non ha precedenti, qualcosa che inizia appunto con questo testo di Sant'Agostino. Ma la grandezza delle confessioni sta anche in altro. Innanzitutto nel fatto stilistico, si può dire che come nuovo il genere delle confessioni, così è qualcosa di mai visto prima, qualcosa di inaudito, lo stile delle confessioni, lo stile di una modernità, di una vivacità spirituale, di una sottigliezza nell'analisi psicologica veramente unico, che fa comprendere la abissale profondità a cui il cristianesimo rende possibile discendere per le persone che appunto con più capacità intellettuali scelgono di adottarne i principi. Nessun pagano avrebbe mai potuto scrivere un testo anche solo lontanamente somigliante alle confessioni, anche solo vagamente così altrettanto profondo. È un testo dove lo stile letterario compositivo di Sant'Agostino, che è freschissimo, originalissimo e caratterizzato da una particolare intensità emotiva, viene messo a punto in modo magistrale. Un testo che occupa a buon diritto uno spazio anche nella storia della letteratura paragonabile a quello che occupa nella storia della teologia o della filosofia, perché di fatto è un capolavoro stilistico di semplicità, coinvolgimento, pulizia stilistica, esattezza. È un testo moderno proprio in quanto privo di ogni ricercatezza retorica, o se preferite, dove gli strumenti retorici, le figure retoriche sono così armoniosamente distribuiti da renderli in nessun modo pesanti o fastidiosi. Quindi è un capolavoro innanzitutto letterario, un capolavoro stilistico, e poi serve a farci comprendere come col cristianesimo si è prodotto uno stacco molto forte, qualitativo, rispetto a qualunque altro sguardo sull'uomo gettato dal mondo classico precristiano. Perché al centro vi è la persona. Noi sappiamo, l'abbiamo più volte detto, che la rivoluzione cristiana si gioca essenzialmente sul concetto di persona, sul fatto che il cristianesimo inaugura un'età storica, quella appunto del personalismo cristiano. E la persona, se con persona intendiamo in modo essenziale e semplicissimo una concezione dell'uomo come soggetto spirituale, irriducibilmente individuale e fondato nel suo essere persona sulla libertà e sul libero porsi in rapporto con Dio, suo creatore, quindi la persona è libera in modo essenziale, ma è persona in quanto questa sua libertà lo pone in relazione con Dio e lo manifesta come amato da Dio e in comunione con Dio. Quindi è la paternità divina, è il rapporto d'amore liberamente scelto con Dio stesso che il battezzato adotta, che fa sorgere il concetto di persona. Poiché è il concetto di persona che fonda la nuova idea di dignità ontologica originaria e irriducibile dell'uomo, a fondare tutta la storia successiva. Il cristianesimo è, se vogliamo ridurlo con una formula semplicissima, anche sul piano storico-sociale, Christianitas è la storia appunto del declinarsi in prassi, in leggi, in istituzioni di quello che potremmo chiamare il principio persona. L'uomo è cioè visto per la prima volta in un modo radicalmente diverso dal modo in cui era visto durante l'età classica e in generale nelle civiltà pagane. L'uomo, ogni uomo, acquista un valore assoluto in un certo senso, anche l'uomo più umile o più povero, anche lo schiavo più oltraggiato, acquista un valore infinito perché è amato da Dio, perché è figlio di Dio, perché Dio è suo padre. E questo rovesciamento dello sguardo sull'uomo è il cuore della rivoluzione cristiana. Ebbene, nelle confessioni Sant'Agostino si fa cantore di questa nuova categoria. Le confessioni sono il testo, il primo testo in un certo senso, in cui emerge con tanta potenza la nuova dignità, la grandezza della chiamata a cui Dio appunto chiama tutti gli uomini e la nuova dignità alla quale la vita di grazia porta le persone. Le confessioni sono anche un testo che permette di sviluppare a Sant'Agostino moltissimi temi. Ovviamente non c'è solo il racconto delle sue colpe fin dalla prima infanzia, ma c'è anche la messa in luce di moltissimi temi, il più famoso dei quali è il tema del tempo, che viene sviluppato proprio in alcuni degli ultimi libri del Trattato delle Confessioni. Il tema del tempo è forse il più famoso e, come in ogni altra materia, è incredibile l'intensità, l'energia, la passione e anche l'originalità con cui Sant'Agostino affronta i temi. Nel caso specifico, come è largamente noto, nelle confessioni Sant'Agostino introduce il tema delle estasi temporali, cioè comprende che il tempo non è, per così dire, una sorta di spazio astratto, di acquario entro cui la vita dell'uomo si muove in modo omogeneo e qualitativamente indifferenziato, ma al contrario il tempo è un tempo dell'anima, è un tempo strettamente legato al distendersi dell'anima, dell'uomo, nel futuro, nel passato, o al suo raccogliersi nel presente. Tempo legato all'attenzione e è appunto, in quanto è radicamento nel presente, è legato alla memoria, in quanto ricordo del passato e mantenimento in opera, mantenimento in vita di questo passato nella memoria, e progettarsi libero verso il futuro distendersi verso il futuro nel progetto e nel sorgere appunto della libera iniziativa del soggetto stesso. Quindi, a seconda di come l'animo si distende nel passato o nel futuro, o si raccoglie nel presente attraverso l'attenzione, si ha il prodursi dell'estasi temporale. Estasi perché appunto il tempo è un stare fuori da, è un essere rapiti, strappati in un certo senso da una identità immobile con sé, e un protendersi dell'animo verso il futuro, verso il passato o verso il presente in cui siamo radicati. Questa analisi ovviamente l'ho molto semplificata, ma è di una originalità, di una profondità e di una coerenza con i principi primi del cristianesimo, da aver lasciato un segno profondissimo, che però sarà raccolto in modo definitivo, in modo pieno, in un certo senso solo molti secoli dopo, in particolare fra fine 800 e 900. Quindi di fatto Sant'Agostino in pochi altri passi delle sue opere è così avanzato, è così profondo, è così innovatore rispetto a qualunque tradizione precedente. La grecità ha sempre fatto fatica a rendersi conto, e a riflettere in modo conclusivo sul problema del tempo. Soprattutto mancava un po' alla classicità la capacità di identificare i nodi, le tensioni esistenziali che operano attorno al concetto di tempo. E Sant'Agostino invece ne dà appunto una visione di inaudita modernità, di straordinaria modernità, che fra i tanti temi rimarrà praticamente il tema più famoso, più noto e più diffuso di Sant'Agostino, così come indubbiamente le confessioni sono il suo testo più letto e più famoso. Ebbene, il terzo testo che il terzo blocco tematico che prendiamo in analisi molto brevemente è il trattato De Trinitate, il grande studio sulla Trinità che occupò molto a lungo Sant'Agostino. Con questa brevissima sintesi noi concluderemo la puntata di oggi, il completamento dell'analisi delle opere di Sant'Agostino e dell'importanza della sua figura per la storia della Chiesa sarà oggetto della prossima puntata, dove ci concentreremo sul De Civitate Dei. Nel De Trinitate, che è l'opera probabilmente più complessa, più profonda, di più difficile realizzazione, che segna il pensiero di Sant'Agostino, nel De Trinitate appunto si affronta il dogma centrale del cristianesimo, l'unità e la Trinità di Dio. Voi capite bene che era una sfida intellettuale enorme affrontare questo tema, tanto più che molte, se non tutte, le eresie dei primi secoli erano proprio eresie che essenzialmente attaccavano questo concetto. Ci sono molti casi in cui di fatto l'incredulità dell'infedele, del barbaro, è legata specificatamente a questo dogma, a questo mistero. Il mistero cioè di una unica sostanza in tre persone, di tre persone unite profondissimamente dall'appartenenza a un'unica realtà comune che è appunto la Santissima Trinità. Moltissime eresie avevano manipolato il dogma, lo avevano alterato e si può dire che la battaglia per la fede si poteva ridurre in un certo senso proprio a una retta interpretazione del dogma trinitario. Quindi non è un caso che Sant'Agostino, che come intento profondo, il più profondo forse della sua opera di teologo, c'era comunque sempre la consapevolezza dell'importanza radicale che aveva formare appunto e difendere una teologia dogmatica molto solida, Sant'Agostino si concentra su questo grande problema. Era di straordinaria forza intellettuale e morale, non si arrendeva facilmente davanti a un ostacolo fino a che non aveva risolto il problema, e la sua mente, la sua capacità quasi unica di riflessione si concentra appunto sul più difficile, più complesso, più grande mistero che la Chiesa potesse affrontare. E l'assunzione di Sant'Agostino giunge chiara e limpidissima, pochi hanno, pochissimi si erano occupati al massimo livello di profondità di questo tema. Sant'Agostino lo fa con grande originalità. E per semplificare l'idea che opera in questo testo, De Trinitate, ricordiamo il modello che segue Sant'Agostino, cioè assume l'uomo e le sue facoltà più profonde, più originarie, come modello analogico della Trinità. Perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, e se noi capiamo fino in fondo l'uomo, in un certo senso, con ciò giungiamo a comprendere appunto anche Dio e la natura di Dio. Ovviamente con tutti i limiti di un processo analogico che implica anche distanza e differenza. Però essenzialmente la sua operazione è questa: dare il figlio, pensavo direttamente, cioè la sua strategia diventa appunto riflettere sul rapporto fra le tre persone della Santissima Trinità e le facoltà dell'anima dell'uomo. Un'operazione di grande complessità, di grande difficoltà, che realizzerà magistralmente, anche qui segnando una tappa che sarà decisiva per tutta la teologia trinitaria successiva. Quindi ci fermiamo qui, la prossima volta completiamo la presentazione della Trinità, del Trattato sulla Trinità in Sant'Agostino, e poi ci concentriamo sull'opera di teologia della storia fondamentale, il De Civitate Dei. Io vi ringrazio per aver partecipato alla trasmissione di Radio Buon Consiglio, parliamo di cultura, l'appuntamento è fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.